Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo con qualcosa di interessante, possibilmente da non perdere. Unica tappa in Toscana, a Pisa, di Ramon Labagnino Salazar, uno dei cinque, parlo dei cinque patrioti cubani incarcerati per diversi anni nelle prigioni nordamericane. Per Ramon gli anni sono stati 16. Ramon Labagnino è in Italia per un giro di conferenze per presentare il volume Io soy Fidel, il pensiero politico ed economico. Un libro scritto da diverse personalità cubane e curato appunto da Labagnino e Luciano Vasapollo in collaborazione con la Rete dei Comunisti. Dunque domani a Pisa potrete incontrarlo per una vera conferenza alle 17:30 presso il Circolo Agorà in via Bovio 4850. Coordina Federico Dettori della Rete dei Comunisti. Oltre a Labagnino interverrà Luciano Vasapollo della Segreteria Nazionale della Rete dei Comunisti e poi alle 20 ci sarà cena cubana, solo su prenotazione allo 050 500 442 o 338 401 4989. Alle 22 Giulio Daniello canta Silvio Rodriguez e la nuova trova cubana. Siete dunque nei dintorni di Pisa o anche un po' più in là, è un appuntamento, dicevo, da non perdere. E poi ieri a Firenze una giornata di lotta e di unità per l'accoglienza degli immigrati ed è cominciata la mattina con il presidio dei migranti somali che occupano il palazzo dei Salesiani, che era sotto la prefettura dove era riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza. I migranti chiedono tre cose precise: la fine delle soluzioni temporanee, fine degli sgombri e una svolta per la concessione dei documenti di soggiorno e libertà di movimento. Ovviamente no, le risposte sono state vaghe da parte delle autorità, però poi la giornata è continuata con il raduno in Piazza dei Ciompi alle 17, dove sono confluite varie realtà fiorentine e gli immigrati, e dove sono intervenuti migranti, protagonisti di lotte, e c'è stato un concerto dei Mix, gruppo di percussioni e musica etnica africana. Infine corteo per le vie della città per chiedere libertà di circolazione, lavoro, diritti e dignità per tutti. E a proposito di case e migranti, c'è un comunicato di ASIA USB Firenze, in cui si denuncia che dietro i disagi abitativi ci sono disagi sociali assolutamente ignorati dalle istituzioni. Ogni giorno rischiano di perdere la casa, spesso dopo aver perso il lavoro, soggetti più deboli della società. Una fetta significativa delle persone che si rivolgono ad ASIA è composta da migranti e allora al problema abitativo si aggiunge la carenza di un adeguato sostegno istituzionale. Il problema della lingua italiana, molto spesso poco conosciuta, crea una barriera che non permette di conoscere diritti e doveri. Inoltre la burocrazia alza muri invalicabili per queste persone e anche solo il rinnovo del permesso di soggiorno può diventare un problema e una spesa insostenibile per famiglie monoreddito con figli a carico. ASIA continuerà a denunciare questo stato di cose e ad essere a fianco di chi è più debole e dimenticato dalle istituzioni, che troppo spesso si limitano a mettere in atto ingiunzioni di sfratto con la forza pubblica, senza preoccuparsi di mettere in moto dei meccanismi di assistenza sociale che evitino di arrivare a livelli estremi. E cambiamo argomento. Leggiamo sul Tirreno di ieri, cronaca di Livorno, ma è un caso che è successo in Lunigiana, è un caso, come lo vogliamo chiamare, a essere buoni, di malapolizia, non so, sono comunque frequenti, ricordiamoci di Cucchi, Aldrovandi, per citarne alcuni tra i più tragici. In questo caso sotto accusa però sono i carabinieri. Una trentina di persone indagate, ancora a piede libero, dalla procura di Massa Carrara. Sono militari in servizio in alcune caserme della Lunigiana. Da quanto trapela, tutto è partito dalla denuncia di un cittadino marocchino fermato durante un controllo perché era in possesso di una modica quantità di droga. Fermato, portato in caserma e lì picchiato selvaggiamente, tanto che è dovuto ricorrere all'ospedale. Naturalmente sul verbale troviamo che le contusioni se le era procurate da solo. Sospetto però, suffragato da alcuni elementi in mano agli inquirenti, è che quello non sia un caso isolato, anzi che fosse proprio la prassi e gli inquirenti sono intenzionati a trovare tutte le persone fermate e portate in caserma negli ultimi anni e che per paura non abbiano denunciato i maltrattamenti, come ad esempio una donna che ha subito violenza sessuale da quegli stessi carabinieri. In effetti, anche se nessuno lo ha mai denunciato, la cosa ormai si era diffusa nella zona, la voce di quello che capitava tra le mura di quelle stazioni della Benemerita. E poi, per di più, pare che la droga sequestrata ai malcapitati sparisse. E parliamo ora di lavoro. Dopo l'ultimatum di Unicoop Tirreno ai sindacati, cioè accordo entro il 31 marzo partono i licenziamenti, è da sottolineare che Gian Paoletti, quello che conduce la trattativa, è ormai in partenza per Roma, dove andrà a fare il city manager per la Raggi. Dicevamo che dopo l'ultimatum la OSB costituisce una propria struttura a Vignale Riotorto in provincia di Livorno, nel cuore della cooperativa. Lunedì prossimo si terrà la prima assemblea sindacale alle quali sono invitati tutti i lavoratori e le lavoratrici in sede, cioè i più esposti alla drammatica crisi aziendale. Francesco Iacovone della OSB Lavoro Privato commenta: Unicoop Tirreno ha intenzione di operare la ristrutturazione più profonda proprio nel quartiere generale di Vignale Riotorto, dove il 30% dei lavoratori, cioè 160, sono stati dichiarati in esubero. Ma i nostri, gli obiettivi dichiarati nelle numerose assemblee non cambiano. Zero licenziamenti e il mantenimento delle condizioni salariali per le fasce deboli della popolazione lavorativa. Le tante battaglie che abbiamo affrontato negli anni in favore dell'occupazione cooperativa hanno generato consenso anche tra i lavoratori più vicini alla direzione e ci prepariamo a questa nuova sfida con il massimo della determinazione e registriamo una crescita costante di consensi. Evidentemente la nostra rotta è quella giusta, conclude Iacovone. E poi ancora, sempre per Unicoop, le rappresentanti dei lavoratori USB di Unicoop, nel superstore di Montevarchi, in provincia di Arezzo, dopo essere stati esclusi dal tavolo della trattativa, scrivono un'ironica lettera aperta a Claudio Bianconi, segretario provinciale di Fincamps CGIL della provincia di Arezzo. Dicono i lavoratori: da te, Claudio, non ci saremmo aspettati granché, ma un passaggio di condanna sul metodo in quella sede lo avresti potuto fare, almeno per salvare le apparenze, per la sigla che rappresenti e per quello che ha significato la CGIL nel secolo scorso, di rispetto nei confronti di altri soggetti, di pluralità. Lo avremmo accettato volentieri, ma noi non ti portiamo rancore e per questo ti vogliamo come sei. RSU Superstore di Montevarchi. Infatti la dignità la fa da padrona e si dimettono due RSU CGIL nel giro di una settimana. E forza Claudio, non ti abbattere, non ci abbandonare proprio adesso che stiamo andando così bene. Tieni duro, qui ti vogliamo comunque così. Infine a Livorno, fumata nera, anzi nerissima nella trattativa al tavolo tra l'istituzione e i grandi mulini italiani, confermati i licenziamenti, 30 su 45 dipendenti e senza ammortizzatori sociali. Al tavolo della trattativa, assieme a Gianfranco Simoncini, consigliere di Rossi sul fronte caldo del lavoro, l'assessore comunale di Livorno, Francesca Martini, il segretario dell'Authority Massimo Provinciale e oltre a Massimiliano Malnati, nome un programma, in rappresentanza dei grandi mulini italiani e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria. Da parte della Regione si fa rilevare che vi sono ammortizzatori sociali che potrebbero essere utilizzati per un periodo non breve, in modo da garantire il rapporto tra grandi mulini e Promolog nella fase di calo delle attività legate al piano aziendale e successivamente ai lavori di realizzazione della banchina. Invece durissimo il commento dell'assessore Martini rispetto all'atteggiamento grave e irragionevole da parte di un'azienda che occupa una posizione strategica sul canale e che ha un uso esclusivo della banchina e che decide unilateralmente di chiudere lo stabilimento di Livorno. Grandi Mulini, continua l'assessore, non ha nemmeno preso in considerazione l'ipotesi di ricorrere alla cassa integrazione speciale prevista per le aree di crisi, perché con la nuova disciplina introdotta dal Jobs Act, potrebbe diventare più conveniente assumere nuovo personale nel momento in cui lo stabilimento riprenderà l'attività piuttosto che tutelare gli attuali dipendenti. E in Toscana, aumento del 30% rispetto al 2015 di emissioni di vouchers e tendenza italiana, secondo le rilevazioni dell'INPS. Nel 2016 sarebbero oltre 9 milioni, equivalente a oltre 100 milioni di euro. Città leader in questa pratica, ovviamente Firenze con 2.657.104 vouchers, Lucca con 1.240.251 e Livorno con 1.121.705. Una fotografia chiara che ci dà un quadro preciso sull'abuso in questo territorio di tale strumento di retribuzione che da anni ha superato i confini dell'agricoltura e dei lavori casalinghi e che si è diffuso a macchia di leopardo in tutti i settori dell'economia e del territorio, fino ad arrivare ai servizi delicati, tipo quelli educativi, spesso erogati da cooperative o associazioni. E cambiamo totalmente argomento. Infine, domenica scorsa almeno 150 auto hanno sfilato sull'Aurelia per dire no all'autostrada tirrenica. Due cortei, uno che ha preso il via da Grosseto e l'altro da Capalbio Albinia, trasformatosi poi in un'unica grande colonna approdata ad Orbetello. Per tutte le auto, con o senza striscione, un solo intento, dire no a SAT e alla Tirrenica in Maremma. E il lungo serpentone delle auto scortate dalla polizia è arrivato ad Orbetello alle 11, dove schierati c'erano pure i sindaci, l'ennesi e tutte le autorità varie della zona. L'ennesima occasione per dire no al governo, alla regione toscana e a SAT che ha proposto un progetto da tutti giudicato impresentabile. E con questo oggi ho concluso e vi saluto. Ciao a tutti.